Ciao, un saluto a Giovanni dall'altra parte del telefono. Buongiorno Giovanni, come stai?
Buongiorno.
Anzitutto?
Buongiorno, va bene, ho un po' di tosse, va bene.
Possiamo sopravvivere, benissimo. Allora, noi ti abbiamo disturbato nonostante poi anche le tossi mattutine, perché questa mattina ci è capitato di leggere su diversi quotidiani nazionali la notizia della morte di Gleb Pavlovsky, che avevi ricordato anche tu nel canale Telegram di cui ti occupi nella giornata di ieri. Un nome decisamente poco noto ai non addetti ai lavori, e però ricordavi tu, e ricordano in realtà anche i giornalisti che ne parlano stamattina, piuttosto importante per il mondo della politica russa contemporanea. Ecco, ci puoi raccontare qualcosa di lui brevemente anzitutto?
Pavlovsky è stata una figura molto particolare, perché non solo ha attraversato 5 decenni di storia dell'Unione Sovietica, della tarda Unione Sovietica e della Russia, ma in un certo senso ha contribuito a creare alcuni degli equilibri e delle strutture che vediamo oggi all'opera nella Russia contemporanea. Lui inizia come giovane dissidente marxista negli anni 70, si trasferisce da Odessa, quindi insomma anche qui come si intrecciano le cose, a Mosca alla fine degli anni 70, dove cura uno dei giornali, delle riviste che escono nel Samizdat, cioè nella circolazione clandestina delle edizioni e dei giornali che avveniva in Unione Sovietica. Viene arrestato e decide però di collaborare con il KGB, e per questo ottiene una sorta di riduzione di pena. Invece di un campo di lavoro viene mandato al confino della Repubblica dei Komi nell'estremo nord della Russia. Tornato da lì è cominciata la perestroica e lui si butta a capofitto nelle varie iniziative che spuntano per la democratizzazione del paese, e però subito a un certo punto capisce che in realtà è l'informazione ad essere fondamentale. Fonda una piccola agenzia di stampa post factum, poi diventa vice direttore delle edizioni del Kommersant. Il Kommersant ancora oggi è uno dei giornali più importanti in Russia, una sorta di Sole 24 Ore russo. Però in realtà il vero cambio lo ha quando fa due cose. La prima, scopre internet; la seconda, fonda una propria fondazione per la politica efficiente, che viene reclutata dall'amministrazione presidenziale in vista delle elezioni del 96. E Pavlovsky ha coniare alcune delle trovate più geniali e più odiose per permettere la elezione di Yeltsin, e questo rende uno dei protagonisti di quel sottobosco che comincia a essere chiamato allora politecnologia, cioè tecnologia della politica, dove ha conoscenze politologiche e storiche, si mescolano tutta una serie di strumenti presi dalla pubblicità. Pavlovsky, che di formazione uno storico, ci sguazza, e nel 99, dato che la lotta tra i vari clan per la successione a Yeltsin di Pampa, e vi era stato un attacco diretto a Yeltsin e alla sua famiglia, accusati di schemi di corruzione, Pavlovsky prova a trovare un successore a Yeltsin, e lo fa in modo obliquo. Viene organizzato un sondaggio in cui si chiede ai russi quale eroe dei film sovietici e russi verrebbe bene alla guida del paese. E al primo posto c'è Pietro il Grande, era un po' difficile, però al secondo i russi scelgono Stirlitz, che è un personaggio di uno scrittore russo di gialli, e Julian Semyonov, e che era stato poi portato sul piccolo schermo in una serie TV chiamata 17 momenti di primavera. Stirlitz era un agente, Max von Stirlitz era un comandante delle SS, in realtà un agente sovietico infiltratosi nella cupola del Terzo Reich, e quindi, come dire, veniva così. E chi c'era? All'epoca vi era un pietroburghese che era stato portato dalla sua città a dirigere l'FSB, che è stato il successore del KGB, Vladimir Putin, che viene nominato primo ministro da Yeltsin per poi essere designato nel dicembre del 1999 suo successore. La campagna elettorale di Putin viene diretta da Pavlovsky. Pavlovsky già aveva organizzato la campagna diretta di ben due partiti prima, per le elezioni della Duma della fine del 99. Uno era un blocco sponsorizzato dal Cremlino, Atechestvo, cioè Patria, e l'altro, cosa interessante perché gran parte dei suoi fondatori poi si ritroveranno all'opposizione di Putin, l'Unione delle Forze di Destra, in cui vi era anche Boris Nemtsov, di cui ieri ricorrevano gli 8 anni dall'assassinio. E Pavlovsky riesce a fare il bello e il cattivo tempo nel 2004, tanto che viene considerato una persona di fiducia, viene mandato in Ucraina a dirigere la campagna di Viktor Yanukovych, che poi va a finire con la rivoluzione arancione, e ascende al potere totale sotto Medvedev, però quella sarà la ragione della sua fine dei rapporti con il potere, perché quando nel 2011 Putin, probabilmente anche scosso da quelle che erano le notizie delle primavere arabe e della fine di Gheddafi, come ha ricostruito il giornalista Mikhail Zigar, chiede a Medvedev di tornare lui al Cremlino, Pavlovsky si oppone. Pavlovsky sostiene che non c'è bisogno di un'alternanza, ritiene che in realtà il sistema ha dimostrato la sua stabilità anche senza Putin, che l'elettore di Medvedev vuole uno Stato in cui regnino diritto e legge, ma nulla di più. E questo però porta al fatto che Pavlovsky improvvisamente si trova con il contratto della fondazione terminato. Racconta nelle sue memorie che il giorno in cui il suo pass non funzionava più ai tornei del Cremlino, e si sposta su posizioni vicine all'opposizione, ma soprattutto legate all'idea di provare a comprendere, a spiegare quello che è il sistema di potere putiniano, e varie conferenze. Io servo di lui.
Giovanni, non ti sentiamo più adesso.
Mi sentite?
Ora sì, si è andato via per qualche secondo.
Di Pavlovsky c'è, ho un ricordo particolare, perché essendo una persona lui molto curiosa, si aggirava fra varie conferenze e convegni, e una volta è capitata una conferenza dove c'ero anch'io, e stava lì ad ascoltare anche quelli che erano studiosi molto più giovani di lui, per capire, per discutere, li fermava nei corridoi a parlarci, eccetera. Lui, essendo stato allievo di uno storico sovietico, anche lui di formazione marxista, però eretica, diciamo così, tendeva comunque ad analizzare il mondo in un certo modo, e provava a capire quelle che erano le sfumature. Ieri, un po' si è divisi, perché si considera Pavlovsky il padre del diavolo, diciamo così, no? Il creatore di un Frankenstein poi andato in vita. Altri invece ne hanno ricordato l'apertura e la curiosità intellettuale. E il problema è che la gente poi spesso ha più di un profilo, cioè alcune cose si intrecciano, e quindi diventa anche difficile capire dove finisce la curiosità intellettuale e dove inizia l'abilità nel gestire i processi politici. Però questo era Pavlovsky, cioè entrambe le cose erano vere.
In tutto questo, diciamo, da quello che ho capito, la sua morte è stata salutata anche dai canali ufficiali senza particolari attacchi, nonostante poi lui fosse nell'ultima parte della sua vita un oppositore dell'attuale presidenza Putin, no?
Sì, anche perché comunque ha creato lui quel tipo di sistema, a crearlo, quindi alcuni dei rivolti che noi vediamo lì, probabilmente non i primi volti, ma quelli che scrivono i programmi, scrivono i testi e così, devono la propria carriera o una parte della propria carriera a Pavlovsky, quindi si è trattato di una inattesa sobrietà, diciamo così, in questi tempi, che però fa capire come quel personaggio fosse molto dentro quei meccanismi.
Ho capito. Giovanni, ti ringraziamo moltissimo. Tutto questo però poi ci porta a un'altra questione che magari ci farebbe piacere analizzare con te più avanti, anche perché insomma è difficile sintetizzarla in pochi minuti, quella che citavi tu poi nei tuoi scritti di ieri, ovvero sia la cosiddetta dissidenza di sinistra e marxista all'interno dell'Unione Sovietica. Quindi fino al 1991, un ambiente da cui lo stesso Pavlovsky proveniva.
Sì, è un argomento di cui si conosce poco, perché comunque generalmente alla dissidenza antisovietica si dà un colore e una venatura liberale. In realtà lo spettro delle posizioni era più ampio, esisteva una dissidenza di sinistra come esisteva una dissidenza nazionalista. Quindi insomma vi erano varie posizioni, oggi sono un po' anche credo per ragioni di interesse, solo a una sola matrice, chiamiamola così, occidentalista, liberale, cristiana e così via, quando in realtà poi erano sfumature e posizioni molto molto variegate. È un tema molto interessante, vi sono studiosi che se ne sono occupati, c'è un bel libro uscito per la Verso Books di Ilya Budraevskis, che è uno storico, tra l'altro militante socialista russo, che si chiama Dissidents Among Dissidents, cioè dissidenti fra i dissidenti, fa capire anche qual era la situazione di queste persone, però ne erano tanti, cioè dico solo questo per sintesi. Ad esempio, a me ha stupito molto tanti anni fa leggere che non solo vi erano dei maoisti in Unione Sovietica, all'epoca del conflitto sino-sovietico, quindi non proprio, no?
Certo,
in un periodo pacifico, e non solo, nel 1964-65, se non erro, vi era stato addirittura uno scontro tra gli studenti cinesi a Mosca e le forze dell'ordine sovietiche davanti al mausoleo di Lenin, che si risolse con l'espulsione di questi studenti cinesi, mandati con un viaggio assurdo via Transiberiana a casa e così via. Cioè ci sono tutta una serie di aspetti della storia sovietica che sono ancora tutti da cavare e che però rappresentano, secondo me, un grande tesoro per capire meglio che cosa succedeva lì.
Va benissimo, ci sarà modo e maniera allora per parlare anche di questo. Nel frattempo ti ringraziamo, un abbraccio come sempre, buona guarigione.